On the road. Buongiorno, buongiorno a Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. La puntata di quest'oggi è dedicata alla nuova edizione di Camminare, il festival del social walking. Siamo collegati telefonicamente con Fabrizio Teodori di Viaggi e Miraggi. Fabrizio, bentornato sulle nostre frequenze.
Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, ho tra le mani il chilometrico programma dell'appuntamento Camminare, il festival del social walking, l'edizione di quest'anno.
Siamo giunti all'ottava edizione, anche quest'anno a Milano. Weekend 4-5 maggio al Parco Nord.
Ci sono dei prologhi, se non sbaglio, per cui direi di partire da quelli.
Diciamo che intanto, come introduzione, ogni anno abbiamo un tema per il festival. Quest'anno abbiamo scelto il tema comunità in cammino, allargato insomma a tutte quelle che possono essere le varie accezioni, e quindi abbiamo pensato di fare proprio in centro a Milano, invece che nella sede del festival, che sarà appunto al Parco Nord, come dicevo. Abbiamo pensato di fare delle serate precedenti al festival, degli eventi diciamo extra, sia legati a passeggiate, sia legati a presentazioni, altri spettacoli e quant'altro. Quindi cominciamo già il 27 aprile, fra qualche giorno praticamente, con mostre fotografiche, proiezioni di film, trekking urbani, fino ad arrivare appunto al weekend del festival, dove concentreremo appunto tutto il programma più che altro nel weekend al Parco Nord.
Ecco, scusa, per quanto riguarda i trekking urbani, sono degli appuntamenti in 5 quartieri della città: Ortica, Porta Romana, Porta Venezia, Gorla e Bovisa.
Esatto,
lì cosa succede?
Esatto. Ma fondamentalmente diciamo che con delle guide locali avremo la possibilità appunto di visitare, facendo appunto delle passeggiate, le abbiamo chiamate trekking urbane, no? per rimanere all'interno di quello che è un po' l'ambito del festival, di quello che appunto io faccio con Viaggi e Miraggi, che è quello di seguire i viaggi a piedi, e scopriremo insomma questi quartieri di Milano tramite appunto una guida che ci accompagnerà tra le varie passeggiate.
Per chiudere il discorso dei prologhi al festival vero e proprio, c'è un incontro il 27 aprile con lo scrittore Alessandro Pucci, e il giorno dopo invece c'è il vernissage di una mostra fotografica.
La mostra Va Sentiero, che sono già venuti a delle edizioni precedenti del festival come ospiti ragazzi appunto che hanno percorso tutto il Sentiero Italia, che sono più di 7.000 chilometri per tutte queste montagne italiane principalmente, ma non solo, in Appennino, e quindi inaugureremo questa mostra con varie foto e vari contributi insomma che hanno raccolto durante questo bellissimo tragitto che hanno fatto a piedi.
E veniamo al festival vero e proprio. Abbiamo detto 4 e 5 maggio, Parco Nord, e si inizia proprio con una camminata di buon mattino, cos'era, alle 9:30 se non ricordo male.
Alle 9:30,
c'è mezz'ora in più, quindi 9:30. Ed è un'escursione naturalistica alla scoperta o alla riscoperta o al riutilizzo dei nostri cinque sensi.
5 più 1 addirittura.
Scusa, insomma, qual è il più 1?
Quello dipende, ognuno di noi ce l'ha diverso, diciamo. No, scherzo, è più la sensibilità, insomma, che camminare in natura, insomma, ci risveglia. Quindi è stata chiamata appunto così 5 più 1 come appunto risveglio un po' dei nostri sensi più sopiti, e che camminare in natura invece aiuta a rigenerare. Ecco, quindi sì, si comincia con questa camminata. Quest'anno abbiamo voluto in generale, durante il weekend, fornire più esperienze pratiche, diciamo, più di cammino, di visite, di incontro, e magari togliere più ospiti appunto che presentavano e basta. Abbiamo voluto dare un po' più di dinamismo insomma ai contenuti del festival. Si comincia con questa camminata appunto il 4 maggio alle 9.30.
E poi si continua con altre iniziative tipo l'orienteering, per chi appunto non conosce questo neologismo, vuol dire dove diavolo sono? Cioè, aspetta che capisco e come fare ad orientarsi appunto quando magari si è persa la rotta, ci si è accorti di avere sbagliato sentiero, giusto?
Sì, sotto forma di un gioco fondamentalmente che potremmo associare ad una caccia al tesoro, insomma, si impara un po' a utilizzare la bussola, a capire quali sono i punti cardinali. L'orienteering comunque, al di là di questa attività, è ormai una disciplina, c'è una federazione, quindi questa cosa degli sport sull'orientamento è cresciuta tanto, è un gioco divertente, questo nello specifico è adatto anche a delle famiglie, ad esempio, rivolto a bambini, genitori, insomma, si può giocare insieme, verranno fatte tipo delle squadre, è tutto gestito sempre lì all'interno degli spazi del Parco Nord, che si presta benissimo a questa attività all'aria aperta.
Hello girls.
Hello Beyonce.
Hello fellas.
You're pretty swell.
Those petty ones can't fuck with me.
Why?
Cause I'm a clever girl. We snappin'.
Pretty place.
Tom's place. We wanna welcome you to the Beyonce Cowboy Carter Act 2 in a rodeo chillin' circuit.
We gonna make it do what it do, yeah, yeah.
Put them hands together. We clapping. We drumming.
We
Era Beyoncé, un brano tratto dal suo nuovo disco Yeah, il titolo del brano. Noi torniamo in compagnia di Fabrizio Teodori, stiamo parlando quest'oggi di Camminare, il festival del social walking.
Diamo inizio al matrimonio.
Lassù, ultimo piano!
Auguri, Paul.
Ciao, amore mio.
Auguri, Cori.
Lo sai che qui si gela?
Perché non c'è spirito d'avventura in te.
Tra noi è tutto finito.
Dici sul serio.
Jane Fonda e Robert Redford in A piedi nudi nel parco.
Grazie, Mr. Dooley. E se ricapita a New York, mi faccio uno squint.
Quello che abbiamo appena ascoltato è il trailer di un film celeberrimo, A piedi nudi nel parco, che non verrà proiettato nell'ambito del festival. Ma piedi nudi nel parco per il festival che cosa sarà?
Sarà un momento legato insomma alla sensorialità, diciamo, no? Noi sotto i nostri piedi abbiamo tantissime terminazioni nervose, sono un po', come dicono i cinesi, la mappa del nostro corpo, e magari sempre più raramente ci capita di poter camminare scalzi su un prato. Di conseguenza il 4 maggio alle 16 c'è questa possibilità, piedi nudi nel parco, quindi un percorso, diciamo, sensoriale per sentire attraverso appunto i propri sensi, sperimentare attraverso il proprio tatto appunto i vari ambienti del parco e goderne insomma un po' delle sensazioni e della novità.
Ecco, sempre sabato alle 16 ci sarà un incontro con Ilaria Canali, con cui noi ora andremo a collegarci telefonicamente. Ilaria Canali, antropologa, esperta di formazione e comunicazione. Ilaria, benvenuta sulle frequenze di Radio Popolare.
Ciao, grazie di questa ospitata. Sono molto contenta di poter parlare del mondo dei cammini al femminile.
Donne in cammino, una comunità in rete, così per dare una prima fotografia?
Sì, allora, Donne in cammino è sia da intendere in senso letterale, quindi persone che hanno la passione per il cammino, sia sotto casa, cioè il cammino come abitudine quotidiana, che come curiosità di esplorazione del mondo attraverso il viaggio a piedi, però anche donne in cammino nel senso figurato, cioè intendere il cammino come strumento di crescita personale, quindi di miglioramento della propria percezione di sé e del proprio posto nel mondo, insomma, quindi è un progetto di innovazione sociale a tutti gli effetti.
Se dobbiamo dargli una data di nascita, potrebbe essere un 8 marzo del 2019, sì, se non sbaglio.
Esattamente, è stata una data non scelta a caso, era importante inserirla in una data diciamo significativa per le donne e in un luogo significativo per i camminatori e camminatrici italiane, che era la fiera organizzata da Terre di Mezzo ogni anno a Milano, la fiera fa la cosa giusta, in modo tale da riuscire in una sola data a intercettare l'interesse, diciamo, generale, sia delle donne curiose e non necessariamente in cammino, sia delle donne già appassionate di percorrenze a piedi.
Senti, questa community come si attiva, come si esplicita?
Allora, la community ha al centro, proprio come fulcro vitale, le storie. Lo storytelling è da sempre il motore che riesce a dare l'ispirazione a centinaia e centinaia di donne ogni giorno per mettersi in cammino, perché attraverso le storie delle varie donne, che non solo in Italia peraltro, anche moltissimo all'estero, raccontano i propri viaggi a piedi, si innesca un meccanismo di curiosità e il desiderio di emulare le avventure che sono state lette. Quindi le storie riescono poi a trainare il meccanismo molto spontaneo di creazione di piccoli incontri virtuali di 2, 3, 5 persone che poi decidono di mettersi in cammino. A quel punto il cammino viene poi raccontato nel gruppo stesso e altre persone naturalmente seguiranno le orme. Questo fa sì che tanti percorsi, sia in Italia che all'estero, vengano promossi in maniera molto autentica, molto più che in un libro fondamentalmente, perché si parla di esperienze dirette, di parole vere e sincere, quindi con i pro e contro di ogni itinerario, e quindi questo comporta un grandissimo aumento di adesione al mondo dei cammini. E
certo,
da qui forse la spiegazione del motivo per cui il fenomeno delle donne in cammino in Italia è diventato protagonista assoluto. I numeri ci raccontano questo, insomma, sono molto più le donne a camminare rispetto agli uomini.
C'è una pagina Facebook che serve un po' da, da bacheca, come possiamo definirla?
Sì, allora nella pagina Facebook naturalmente il meccanismo non è comunitario, perché nella community Ragazze in Gamba ognuno può postare quello che crede, ovviamente rispondendo a dei criteri, a delle regole della community. Mentre la pagina è una è come se fosse un giornale, propone delle iniziative e delle proposte particolarmente degne di nota, come per esempio oggi c'è un appello bellissimo per chiamare a raccolta delle donne in aiuto di alcune donne in cammino ipovedenti. Quindi ecco, è una pagina che riesce anche a portare avanti intenti molto, molto solidali e inclusivi, quindi tenendo a mente tutte le necessità e tutte le persone diverse che in questo periodo si affacciano al mondo del camminare.
Adesso stiamo parlando io e te, io maschietto, non c'è una preclusione sotto questo punto di vista?
No, su questo sono stata molto determinata fin dai primi passi ad tenere sempre sempre la porta aperta agli uomini, all'inclusione degli uomini, perché secondo me i discorsi di empowerment femminile hanno molta più forza se sono realizzati insieme e quindi senza escludere. Naturalmente il gruppo si chiama Ragazze in Gamba e promuove le donne fondamentalmente, ma in questa promozione gli uomini possono collaborare e lo fanno. Quindi ecco, è in questo credo un esempio abbastanza raro ancora di gruppo che propone insomma intenti di crescita dei diritti e della parità di genere in maniera completamente inclusiva e trasversale.
Ilaria Canali, sabato 4 maggio alle 16 a camminare il Festival del Social Walking. Grazie Ilaria, ci si vede.
Grazie mille e a presto. Allora, ci vediamo a Milano. Ciao.
Ritorniamo in compagnia di Fabrizio. Fabrizio, tra gli appuntamenti ci sarà anche uno spazio dedicato a uno dei tanti cammini che attraversano l'Italia, e nella fattispecie il Cammino dei Cappuccini. E chi poteva parlare meglio di un Cammino dei Cappuccini se non un frate minore cappuccino?
Fra Sergio, che insieme ad altri, ovviamente non da solo, ha creato qualche anno fa questo Cammino dei Cappuccini che collega alcuni dei monasteri più importanti che ci sono appunto sempre nell'Appennino Umbro Marchigiano, e è nato appunto questo Cammino dei Cappuccini che ripercorre dei sentieri già esistenti ma con una tematica che è quella appunto legata all'ordine di cui lui fa parte, che tra l'altro a breve festeggerà i 500 anni di nascita quest'ordine. E quindi oltre a questo cammino neonato che fra Sergio ci presenterà, lui lo ha accompagnato tante volte, è una personalità molto molto importante, molto conosciuta non solo nell'aspetto appunto magari religioso ma anche quanto dal punto di vista appunto del cammino negli ultimi tempi, e ci racconterà questa nascita di questo cammino, dove passa, qual è l'idea che lo ha spinto per crearlo.
Al Festival del Cammino, se c'è uno spettacolo, non può che essere itinerante, e infatti in cartellone troviamo Just Walking. Che cos'è?
Just Walking, esatto, è la prima volta che proponiamo in realtà uno spettacolo durante il festival, organizzato da una compagnia teatrale appunto che si chiama Campsirago Residenza. Sarà una sperimentazione pratica di quello che è il cammino, sia sui nostri muscoli ma anche rispetto al ritmo del camminare, al ritmo che tutto il nostro corpo poi segue quando inizia e parte per un cammino.
Chiaramente siamo arrivati al termine della giornata, della prima giornata, che non chiude però con questo spettacolo teatrale itinerante ma con una escursione notturna.
Esatto, escursione notturna, negli anni scorsi l'abbiamo già proposta, è sempre stata molto partecipata, molto interessante, perché appunto il Parco Nord non è un ottimo luogo per camminare soltanto di giorno ma anche di notte, soprattutto in questo periodo dell'anno quando appunto facciamo il festival, perché è perfetto per ascoltare i suoni della natura, del bosco di notte, principalmente dei rapaci.
Lì più che vedere si sente, giusto?
Lì più che vedere utilizzeremo, esatto, il nostro udito e, aiutati da una guida del parco, potremmo conoscere quelle che sono le caratteristiche appunto dei vari rapaci notturni che abitano lì nel parco, tra i vari boschi, tra i vari prati, insomma, come si comportano, quali sono le loro caratteristiche.
Tu l'hai fatta questa escursione?
Io l'ho fatta assolutamente con Daniela, una delle guide del parco, è molto brava, molto interessante, porterà delle fotografie per farci conoscere appunto questi rapaci e potremo, insomma, grazie al silenzio e alla suggestione che la notte crea, appunto sentire anche i versi di vari tipi di rapaci che abitano il parco tutto l'anno o che sono appena arrivati, insomma, in questo periodo, che appunto anche loro sono delle comunità in cammino, diciamo, come il tema che abbiamo nel festival con le migrazioni e quant'altro.
Ecco, hai toccato un punto su cui, esatto, volevo soffermarmi. Con le escursioni notturne, chiaramente abbiamo chiuso il programma del sabato, si ricomincia il giorno dopo, la domenica, con il primo incontro che è legato alla Via Francigena, e a seguire alle 11 invece c'è un altro tipo di percorso, forse possiamo dire anche senza il forse, completamente diverso, che spesso è tutt'altro che ludico, ovvero sono i percorsi che fanno i migranti. E questa passeggiata con Refugees Welcome, di che cosa si tratta?
Siamo davvero contenti di aver avuto l'opportunità appunto di entrare in contatto con una realtà come Refugees Welcome, che praticamente ci ha aiutato ad organizzare questa passeggiata legata appunto al mondo delle migrazioni, per conoscere un po', tramite una semplice passeggiata all'interno del parco, le storie di alcuni di questi ragazzi, ragazze, insomma, che hanno affrontato dei viaggi che, insomma, sempre più conosciamo e sempre più, insomma, sono nella nostra, diciamo, quotidiana informazione. Quindi sarà una passeggiata abbastanza semplice, dove faremo delle soste, e non li chiamerei monumenti umani, ma ci saranno dei punti in cui ci aspettano questi ragazzi e potranno condividere con noi, col gruppo, parte della loro storia.
It's all because
lasciamo i Beatles e torniamo a parlare di Camminare, il festival del social walking. Uno degli appuntamenti più intriganti è quello con Chiara Caporicci, che è collegata con noi telefonicamente. Chiara, benvenuta sulle nostre frequenze.
Grazie mille, salve a tutte e a tutti.
Nel tuo biglietto da visita leggiamo Chiara Caporicci, referente di CASA, che è un acronimo di Cosa Accade Se Abitiamo. Quello che ti chiedo come prima cosa è: qual è la mission di CASA?
Sì, allora CASA è una, diciamo, un'associazione che è nata dopo i terremoti del 2016-2017 nel territorio dei Monti Sibillini, quindi Marche, provincia di Macerata. E diciamo che uno dei nostri obiettivi fin dall'inizio è sempre stato quello di, insomma, rivitalizzare tramite attività sociali e culturali una comunità che dopo il sisma si è molto disgregata.
Le attività che avete portato avanti?
Allora, in primis, visto che parliamo poi di social walking, sì. Il cammino delle terre mutate, che è un cammino che si sviluppa per 220 chilometri da Fabriano all'Aquila e attraversa diversi territori che come il nostro hanno vissuto, insomma, questo forte cambiamento. E organizziamo una rassegna di cinema di montagna, ma non solo, a noi ci piace chiamarle un po' di storie che superano i confini e che ci permettono di portare qui nel nostro piccolo paesino, che comunque fa 250 abitanti massimo, diciamo, storie che vengono da altri territori, quindi è un cinema all'aperto che si sviluppa per tutta l'estate e che si chiama Croc. Con la comunità abbiamo lavorato per un paio d'anni ad una scrittura collettiva di una guida che si chiama Una guida non turismo, deviazioni inedite raccontate dagli abitanti, che ci hanno permesso, insieme all'intervento di altri scrittori, tra cui il collettivo Wuming, Alessandro Chiappanuvoli dall'Aquila, insomma tanti artisti, di affrontare un po' quali sono i luoghi della memoria di questo posto, di questo paese, e di costruirci dei percorsi. E è una guida vera e propria, nel senso che le persone possono acquistarla e, insomma, portarsela qui e iniziare a camminare.
Tutto un ventaglio di iniziative, tra cui c'è anche questo Frontignano Art Walks.
Sì, Frontignano Artworks nasce principalmente perché il luogo, noi abbiamo una sede fisica a Frontignano, che è una delle frazioni più alte di Ussita, anzi la più alta, siamo a 1400 metri sul livello del mare, quindi alta montagna, e abbiamo questo spazio dove facciamo residenze artistiche, quindi da 6-7 anni ospitiamo artisti in senso lato, nel senso registi, designer, fotografi, videomaker, con i quali costruiamo dei progetti. E uno dei nostri partner è stato Cineglossa, questo collettivo di Ancona, e insieme a un altro collettivo di architetti di Roma abbiamo costruito tre opere che appunto costituiscono il percorso di Frontignano Artworks. C'è un piccolo itinerario in questa frazione che si può percorrere a piedi incontrando delle opere, insomma, che dialogano un po' sul tema del rapporto tra uomo e natura.
Uomo e natura. Senti, tutto in linea con quello che viene definito non turismo, che come possiamo esplicitarlo questo concetto?
Beh, il non turismo, diciamo, è un po'
un gioco di parole.
Sì, è un gioco di parole perché, insomma, noi non il concetto di turismo di massa non ci piace. Quindi ci piace un turismo lento, un turismo un po' più attento alle comunità. Quindi in realtà poi i turisti che noi cerchiamo di portare qui non sono dei veri e propri turisti, perché sono delle persone che si affezionano a questi luoghi, che tornano per dare una mano, che magari comprano una casa o comunque prendono degli spazi per determinati periodi per poter partecipare all'attività o per proporre delle attività. Sono i camminatori stessi, quindi chi arriva a passo lento e quindi con una disponibilità all'ascolto, no? Cioè, ci diciamo spesso che i non turisti sono quelli che arrivano, non è che pretendono qualcosa, ma la prima cosa che fanno è chiedere come va agli abitanti.
Sì, perché la cosa fondamentale è proprio quella del rapporto con gli abitanti, no? Perché se nelle città abbiamo i problemi di gentrificazione, ovvero abitanti espulsi dai quartieri storici in cui vivono, in alcune realtà può essere quello che un overbooking di turisti scombussola un attimo la vita quotidiana e anche di chi in quei posti ci ha sempre abitato.
Sì, in fondo sono le stesse, come hai detto tu, no? Sono le stesse dinamiche che accadono in modo diverso in città e nei paesi. Insomma, tutta la narrazione dei paesi anche raccontati come borghi, no? Insomma, queste sì. Sono queste rocche da cartolina.
Sì, enclave estratte dalle fiabe.
Esatto, e poi in realtà viverci è molto faticoso, mancano i servizi, quindi diciamo non si può arrivare in un posto pretendendo la cartolina senza comprendere cosa significa vivere in quel posto, no? E quindi anche il turismo a cui noi aspichiamo è un turismo che non si concentra nei momenti di punta o sono 2-3 mila persone che arrivano all'improvviso per qualcosa e poi il deserto. Quindi i cammini per esempio permettono questo, permettono di ampliare un po' di più il raggio di frequentazione di un luogo e di far arrivare appunto le persone quando questi paesi sono più silenti. E questo facilita sicuramente la relazione, ma facilita anche una diciamo delle microeconomie che poi riescono a vivere per più tempo.
Allora, ricordando ancora l'appuntamento con Chiara Caporicci, domenica 5 maggio alle 15, io ti chiedo se ci possiamo congedare con una cartolina di non turismo.
Sì, una cartolina di non turismo. Una cartolina di non turismo per noi è un simbolo che adesso così detto a bruciapelo mi viene da pensare a quella che poi abbiamo scelto come copertina della nostra guida di non turismo, che è un ibrido tra un lupo e una pecora, no? Nel senso che è un po' quello che per noi rappresentano questi territori, che hanno tantissimo di bello dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista delle tradizioni, del sapere, del fare, no? Ma allo stesso tempo sono anche luoghi di predazione. E quindi insomma cerchiamo di mettere insieme queste anime evitando i lati negativi insomma dello sfruttamento, ma allo stesso tempo portando la valorizzazione.
Grazie Chiara, ci vediamo a Milano.
Ci sarò, presto.
Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta. Na brandura e calmaria, nós amor tá bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nessa tormenta. Te fancy, not bars. Kodayini sanka noi kana wakanto ede la muluku maso yo sakene maso.
Je t'aime mi amore bebe fie e nele arabila tuma
boy nyanze fie.
E siamo arrivati sostanzialmente quasi alla chiusura, perché poi la chiusura vera e propria sarà con un brindisi per salutarci e darci appuntamento all'edizione dell'anno prossimo. Prima però del brindisi ci sarà uno dei pezzi forte dell'edizione di quest'anno di Camminare, ovvero un incontro con Stefano Mancuso.
Sì, esatto. Stefano Mancuso, professore dell'Università di Firenze, si occupa di neurobiologia vegetale, uno dei massimi esponenti, diciamo, rispetto allo studio dell'intelligenza delle piante, autore di tantissimi libri. Siamo riusciti finalmente, io facevo il tifo per lui da anni, siamo riusciti quest'anno ad invitarlo, e appunto ci è piaciuta anche la connessione fra il tema del festival, che appunto è comunità in cammino, e l'ambito che studia appunto il professor Mancuso, che è quello delle piante, e di come queste piante piano piano, no, riescono anche loro a muoversi, e come la loro comunità cresce, si sposta e si evolve. Quindi lui è molto celebre, molto seguito, sono tanti anni che si occupa di questi studi, quindi avremo l'opportunità, diciamo, di poter assistere a una sua lezione rispetto a quelle che sono le sue appunto scoperte, gli ultimi libri che ha scritto.
Domenica 5 maggio alle 17 una lectio magistralis a cura del professor Stefano Mancuso. Il professor Stefano Mancuso è stato recentemente più volte ospite nei microfoni di Radio Popolare. Vi ripropongo un estratto di una chiacchierata che aveva avuto con il nostro Claudio Iampaglia in merito a un studio che era stato fatto per la Fondazione per il Futuro delle Città, l'Università di Firenze, Ca' Foscari, Venezia e altre università. Il professore ha risposto alla domanda di Claudio su che cosa avesse messo in luce quella ricerca.
Dice che è possibile sistemare immediatamente intorno alle nostre città, cioè nelle cosiddette zone periurbane, immagini un raggio di 5 o di 10 chilometri intorno alle nostre città, è possibile sistemare a livello globale, quindi sull'intero pianeta, intorno ai 240 miliardi di alberi. Che cosa abbiamo fatto con questo studio? Beh, abbiamo intanto visto esaminato tutte le città del mondo, dopodiché abbiamo eliminato tutte quelle città dove per problemi di clima c'è troppo caldo, troppo freddo, non c'è acqua, non si possono allevare degli alberi, e per il resto abbiamo fatto tutti i conti di cui le parlavo. È venuto fuori appunto che le città hanno questo potenziale di molto, in maniera molto semplice, di poter accomodare intorno ai 240 miliardi di alberi. Perché dovremmo mettere questa enorme quantità di alberi intorno alle città? Intanto perché, come immagino i nostri radioascoltatori sapranno, il problema fondamentale del pianeta si chiama riscaldamento globale. Cioè, l'uomo produce attraverso le sue attività dei gas clima alteranti, il più importante dei quali è l'anidride carbonica in quantità, che impedisce al nostro pianeta di raffreddarsi e quindi il nostro pianeta si scalda sempre di più. Allora, che si deve fare? Da una parte, ovviamente, andrebbero ridotte queste emissioni di anidride carbonica, ed è una cosa di cui si parla da decenni, in cui, diciamo, ci si cerca di dar da fare, però con risultati direi del tutto irrilevanti, tant'è vero che l'anidride carbonica, le emissioni continuano ad aumentare di anno in anno. E dall'altra parte però una cosa pratica che si potrebbe fare è quella di riassorbire dall'atmosfera una certa quantità di questa anidride carbonica attraverso gli alberi. Ora, poiché l'anidride carbonica del pianeta è prodotta all'80% dalle città, che rappresentano invece una minuscola frazione della superficie del pianeta, si stima che sia qualche cosa fra l'1,6 e il 2,5%, salta agli occhi che la prima cosa da fare sarebbe di riassorbire l'anidride carbonica lì dove si produce intorno alle città. Poi c'è un altro enorme e straordinario vantaggio dell'utilizzare gli alberi. Gli alberi raffreddano, letteralmente raffreddano gli ambienti, cioè funzionano come dei condizionatori d'aria, traspirano l'acqua, siccome questo processo di traspirazione dell'acqua si dice che è un processo endotermico, cioè che assorbe calore, abbassano la temperatura. Di fatto, se noi coprissimo le nostre città di piante, abbasseremmo di molto la temperatura delle città. E voglio dire, ormai questo comincia ad essere qualche cosa che ciascuno di noi ha avuto esperienza. Le temperature in città d'estate diventano invivibili già da noi. Immaginarsi che cosa accade in altri luoghi del pianeta.
Questo studio è stato pubblicato su Nature Cities, se qualcuno di voi è interessato a leggerlo. Professor Mancuso, ma tra queste aree c'è magari qualcosa che riguarda anche noi in Italia, non so, la pianura padana, qualcosa?
Sì che c'è, certo, riguarda tutte le città e quindi anche ovviamente e soprattutto le città italiane, che sono state le prime che noi abbiamo studiato. E le città italiane hanno certamente la possibilità di ospitare molte centinaia di milioni di alberi, andrebbero piantati però questi alberi. Allora, lei citava la pianura padana, immagino non a caso, perché la pianura padana è probabilmente il luogo con la peggiore qualità dell'aria d'Europa, ultimamente lo sta diventando spesso quasi del pianeta, cioè ci sono alcune città della pianura padana, Milano ad esempio, che spesso ha una qualità dell'aria molto molto bassa. Allora è ovvio che una delle possibilità che si dovrebbero portare avanti è proprio questa, cioè riforestare le città della pianura padana e la pianura padana stessa. Più alberi mettiamo, più noi, gli alberi non solo assorbono l'anidride carbonica, assorbono anche gli inquinanti dall'atmosfera. Sembra una soluzione molto semplice, molto naif, molto, come dire così, primitiva. Che cosa facciamo? Piantiamo alberi per risolvere questo enorme problema. Ma in realtà è la soluzione più intelligente e più efficiente che finora abbiamo sviluppato. Pensi, giusto per darle dei numeri, che per ogni euro investito in alberi noi assorbiamo 1000 volte più anidride carbonica di qualunque tecnologia inventata dall'uomo. E allora il motivo per cui non stiamo piantando tutti questi alberi è, diciamo, in parte legato a un problema culturale, cioè noi immaginiamo le tecnologie come qualche cosa di artificiale e basta, cioè non pensiamo che ci possono essere delle tecnologie naturali legate a processi naturali. E due, è proprio una questione, io credo veramente di marketing, cioè se ricordo qualche anno fa, un paio di anni fa, Elon Musk tirò fuori una delle sue stupidaggini su Twitter dicendo che se qualcuno avesse inventato un sistema per assorbire l'anidride carbonica, lui gli avrebbe regalato, gli avrebbe dato 10 milioni di dollari. Giustamente in molti scrissero: ma guarda che questo sistema esiste già, si chiamano alberi, basta, e sono incredibilmente efficienti. Cioè qui davvero, dicevo, è una questione di marketing, nel senso, se invece che chiamarsi alberi si fossero chiamate delle colonnine ad alta efficienza per l'assorbimento dell'anidride carbonica, ne staremmo mettendo miliardi dappertutto. Ma siccome si chiamano alberi, sono anche molto belli a vedersi, allora no, ne mettiamo, siamo molto parchi nella loro diffusione. Però quello che vorrei che fosse chiaro è che non è un ripiego o qualche cosa che noi facciamo perché non possiamo fare altro, no, è qualche, al momento la cosa più efficiente che possiamo fare.
Gli ascoltatori scrivono e le vogliono chiedere, ma poi come si fa con la manutenzione? E poi arriva proprio il cambiamento climatico che impone che cascano questi alberi e i rischi per le persone. Milano adesso tagliano alberi come se non ci fosse un domani perché sono pericolanti e così via. Lei che cosa risponde?
Intanto la questione, cominciamo dalla questione della caduta degli alberi, no? E dei rischi per le persone. È chiaro che quando casca un albero ci sono sempre dei rischi per le persone e per le cose, e uno dovrebbe fare di tutto per evitare che gli alberi cascassero. Si possono fare tante cose, ad esempio si può misurare la stabilità degli alberi, si possono usare anche dei sensori che ne misurano la stabilità. Ad esempio, proprio a Milano stiamo facendo una sperimentazione presso gli alberi della Biblioteca degli Alberi, PAM,
sì,
in cui appunto misuriamo anche la stabilità degli alberi, proprio per evitare di avere delle brutte sorprese con la loro caduta. Però detto questo, va anche tenuto conto che davvero il numero di alberi che cadono, anche se sembrano tantissimi, è minuscolo, e che la quantità di danni, lo so che spesso qualcuno dice ma come a me mi ha distrutto la macchina, pure ogni tanto muore qualcuno, ma il numero di morti è realmente irrilevante, saranno 2-3 all'anno. Ora io non voglio essere cinico e non voglio come al solito ricordare il fatto che soltanto il traffico produce centinaia di migliaia di morti all'anno, ma anche, che ne so, le zanzare producono 850.000 morti all'anno a livello globale. Cioè è sempre un problema di cognizione, di come noi vediamo le cose, no? Siamo molto più spaventati dallo squalo rispetto alla zanzara, ma lo squalo ogni anno ammazza, che ne so, 4 persone a livello del globale, e le zanzare appunto quasi 1 milione. La stessa cosa accade per gli alberi. Quando ogni tanto cade un albero e per sfortuna qualcuno si fa male o addirittura muore, questo viene percepito come un danno continuo e come una cosa pericolosissima, ma non lo è affatto. Non lo è affatto. C'è alberi non sono per niente pericolosi.
C'è un libro di Francis Allais, che è una persona che lei ha conosciuto, insomma, grande botanico francese che ha insegnato in Francia alle amministrazioni pubbliche a come si dovrebbero piantare gli alberi, che è edito da Ponte alle Grazie in Italia, che si intitola Ci vuole un albero per salvare la città, che spiega proprio agli amministratori pubblici che bisogna pensarlo prima, no? Se gli alberi fossero dentro la pianificazione urbana e lo fossero davvero, non come orpelli, come alberelli, ma come pensiero, avrebbero il loro spazio, sarebbero sicuri, eccetera eccetera.
Ma certamente, cioè, tenga presente anche di un'altra cosa: di solito questi alberi vengono messi alla fine, quando ormai è tutto terminato, lì dove rimane un buco si mettono questi alberi, punto, perché non sono considerati prima. Ha mai visto dove vengono messi, dove vengono piantati questi alberi? Cioè, gli ascoltatori hanno mai fatto caso a quando si fanno dei lavori per strada, a che cosa c'è sottoterra in città? Non c'è terreno, è un groviglio di tubi, di mattoni, di materiale di risulta, di riporti, eccetera. E in questo ambiente crescono gli alberi in città. Quindi è un miracolo già che crescano e che rimangano al loro posto per così tanti anni. Poi non ci dobbiamo lamentare però quando ovviamente ci accorgiamo intanto che gli alberi in città hanno un ciclo di vita più breve rispetto agli stessi alberi in piena campagna, perché appunto vivono in un ambiente che è incredibilmente ostile e quindi spesso davvero devono essere in qualche maniera tutelati, controllati e, se è il caso, alcune volte anche per evitare danni, tagliati. Però spesso le amministrazioni si lasciano prendere la mano da questo, cioè pur di non rischiare di avere il minimo danno, tagliano un'enorme quantità di alberi, i cui benefici invece andrebbero messi sull'altro piatto della bilancia, e qualora li mettessimo ci accorgeremmo che sono ordini di grandezza superiori ai problemi.
Ed era il professor Stefano Mancuso, che ricordiamo è previsto il suo intervento, questa Lectio Magistrali, domenica alle 17, domenica 5 maggio. Direi che abbiamo detto non tutto, perché ci sono anche degli altri appuntamenti di cui non abbiamo fatto riferimento, ma che Fabrizio troviamo nel sito del festival.
Troviamo sul sito festivalsocialworking.it, troviamo tutti gli appuntamenti, troviamo tutte le mail di riferimento per l'iscrizione agli eventi. Per la maggior parte sono eventi completamente gratuiti, come la partecipazione al festival. E ci vediamo insomma tra qualche giorno a Milano. You said you will, you said you won't, you can't tell if you don't, you stand alone on your own, reaching out.
Era Beth Gibbons È appena uscito un suo nuovo lavoro che ci piace assai e lo sentirete girare sulle frequenze della nostra radio. Con Beth Gibbons siamo arrivati sostanzialmente al capolinea della puntata odierna. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo ancora l'appuntamento con Camminare, il Festival del Social Walking, il 4 e il 5 maggio, più il prologhi di cui vi abbiamo parlato, trovate tutto sul sito del festival. Io vi ricordo anche che per quanto riguarda i viaggi di Radio Popolare c'è ancora qualche posto per il viaggio in Irlanda del Nord a giugno, anche qua trovate tutto in questo caso sul sito di Radio Popolare, mentre invece per riascoltare questa e tutte le altre puntate di On the Road, onde come quelle del mare, basta andare sul nostro blog ontheroad.radiopopolare.it. È veramente tutto, buona domenica da Claudio Agostoni, vi lascio con il nuovo singolo di Malika Ayane. Buona domenica.
In un'altra stagione avrei detto magnifico, sparso fiori su un tappeto rosso e non avrei fretta di entrare nello specifico o arrivare piano fino all'osso. Sotto, sopra, perché ho imparato ad andare sotto se l'aria non c'è e intanto balla ancora. Dormi con me, non esiste niente di più semplice. Dormi con me, vieni così come sei, improvviso come un suono che rimbomba. Nuovo ma ricorda che poi chi si incontra spesso non si lascia andare a malincuore. Dormi con me, ma resta lì dove sei, come sei. E invece sono distante, una città invisibile che sparisce se la luce è accesa. Un castello di sabbia su una spiaggia libera. Uno sguardo mentre fai la spesa. Sotto, sopra, perché ho imparato ad andare sotto se l'aria non c'è. Dormi con me, non esiste niente di più semplice. Improvviso come un suono che rimbomba. Nuovo ma ricorda che poi chi si incontra spesso non si lascia andare a malincuore. Dormi con me, ma resta lì dove sei, come sei. Sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, se l'aria non c'è, intanto ballo ancora.